Geronimo. Storia e memoria con Claudio Visentin.
Corrono ora alle armi due potentissimi popoli, due fiorentissime città. Per dirla in breve, due astri d'Italia, che molto opportunamente, a mio parere, Madre Natura ha collocato da una parte e dall'altra, in modo che, stando voi a settentrione e a oriente, ed essi a mezzogiorno e a occidente, e controllando voi l'Adriatico e loro il Tirreno, il mondo quadripartito riconoscesse che, pur dopo l'indebolimento e il declino dell'impero di Roma, per non dire la sua prostrazione e la sua morte, l'Italia è ancora regina. Magari combatteste contro i persiani o gli arabi, contro i traci o gli illiri. Che fate ora voi? Se qualche rispetto è ancora per il nome latino, coloro che volete distruggere vi sono fratelli. E qual fine alla guerra se siate vincitori o vinti, incerto è il gioco della fortuna, sarà inevitabile che una delle due luci d'Italia dovrà spegnersi e l'altra oscurarsi.
Così Francesco Petrarca, in una lettera del 1351 al doge Andrea Dandolo, lamentava l'interminabile conflitto in corso tra Genova e Venezia. I contemporanei, come Petrarca appunto, furono impressionati dallo scontro tra le due principali repubbliche marinare. La storiografia successiva, invece, ha spesso lasciato in ombra queste vicende. Gli storici hanno preferito raccontare la straordinaria ascesa di Venezia, una piccola città di esuli che, tappa dopo tappa, con tenacia e coraggio, giunge a dominare prima l'Adriatico e poi importanti scali nel Mediterraneo orientale. Andò davvero così, naturalmente, ma il cammino della Serenissima non fu facile né scontato. Venezia dovette affrontare una lunga e durissima guerra contro Genova, la grande rivale, anch'essa interessata al Mediterraneo e ai redditizi commerci con l'Oriente. Tra 200 e 300 le due città furono impegnate in una guerra intermittente, mai veramente spenta, una guerra fatta di aperti scontri militari. Si contano 5 conflitti, ma anche di congiure, agguati, atti di pirateria nel vasto spazio marittimo mediterraneo, tra isole, promontori, secche, canali, venti e correnti. Sono Claudio Visentini e quest'oggi a Geronimo Storia ripercorreremo, insieme al nostro ospite Antonio Musarra, questo scontro di giganti scandito da innumerevoli battaglie navali. Professor Antonio Musarra, Università La Sapienza di Roma. Lo scenario di questa infinita contesa tra Genova e Venezia è il Mediterraneo duecentesco e trecentesco. Ma quale Mediterraneo?
È un Mediterraneo dei conflitti, è un Mediterraneo dei commerci. È un Mediterraneo dunque che ha una doppia anima e che vede le nostre città di mare italiane, assieme naturalmente ad altri soggetti, alternare conflitto e commercio alla ricerca delle fonti di approvvigionamento. Genova e Venezia sono i due astri d'Italia, come li chiama Francesco Petrarca, hanno costruito entrambe un impero mediterraneo, ed entrambe solcano sulle stesse rotte. E questo Mediterraneo dunque fornisce loro il sostentamento per una popolazione che è costantemente in crescita. un ottimo esempio di geopolitica a partire dalla stessa posizione che Genova e Venezia occupano nell'ambito del Mediterraneo, l'una in cima all'Adriatico, l'altra in cima al Tirreno. Di fatto le due città cominciano a sviluppare i propri traffici, una guardando a Oriente, Venezia, e l'altra guardando al Tirreno, e dunque a Occidente, Genova, controllando i rispettivi mari. Certo, per Venezia è relativamente facile, sono poche le città che possono tenerle testa. Per Genova è più difficile. Genova deve condividere il proprio giardino di casa con un'altra grande potenza che è Pisa, con cui si scontrerà ripetutamente nell'arco di più decenni.
Tra Genova e Venezia, quali le ragioni del contendere? È solo una rivalità mercantile o sono in gioco anche ragioni simboliche?
Diciamo che inizialmente si tratta di una rivalità prettamente mercantile. Genova e Venezia costruiscono i propri imperi sulle stesse rotte, rotte che generalmente portano in questo periodo quantomeno a Oriente, là dove giungono le cosiddette vie della seta e dunque principalmente in Terra Santa e poi in Egitto, che ricordiamolo è il paese commercialmente più importante di tutta l'area del Mediterraneo orientale, e poi naturalmente a Costantinopoli, ovvero nella capitale dell'impero. Però oltre a questo dato c'è un elemento ulteriore che io farei rientrare nella categoria del cosiddetto honor civitatis. La lotta tra Genova e Venezia si trasforma velocemente in una partita, diciamo, volta a salvaguardare l'onore della propria stessa città, quasi in una gara a dimostrare quale tra le due città sia la più grande, la più splendente, la più bene voluta dall'Altissimo.
Professor Antonio Musarra, vista la natura dei due contendenti, fu inevitabilmente una guerra combattuta per mare, dunque si potrebbe pensare meno impegnativa e meno sanguinosa, ma è così?
Assolutamente no. La guerra marittima, la guerra sul mare era certamente assai più cruenta di uno scontro di terraferma che, al contrario, prevedeva il contrapporsi tra poche migliaia di persone. Basti invece pensare alla quantità di persone che solitamente montava a bordo di una galea. La galea era lo strumento principe della guerra sul mare. Stiamo parlando di una unità navale lunga una quarantina di metri, larga dai 3 ai 5, quindi in uno spazio molto angusto, al bordo della quale erano presenti nel 200 circa 120 rematori più soldati e lo stato maggiore, e poi nel 300 questo numero si allarga sino ad arrivare ai 180, alle 200 persone a bordo. Ebbene, basti pensare al solo fatto che una squadra di galee, ad esempio, nel corso dei conflitti che si svilupparono verso la fine del 200, poteva montare a bordo circa 10.000-12.000 persone, per capire che certamente il conflitto marittimo era molto più cruento. Spesso poteva accadere che, come raccontano le cronache, il mare si tingesse di rosso e che gli uomini appunto affogassero, molti di loro peraltro non erano marinai provetti, erano gente raccolta proprio per riempire i ranghi, ora dalla Lombardia per quanto riguarda Genova, ora dalle coste dalmate per quanto riguarda Venezia. L'impegno economico era senza dubbio imponente, sicché qualche studioso ha addirittura sostenuto che, insomma, fosse un cattivo affare armare una flotta. Naturalmente non per tutti, ecco, però certamente l'impegno era ingente. Non è un caso se noi abbiamo notizia dell'utilizzo di misure finanziarie, sia a Genova sia a Venezia, per far fronte ad armamenti che diventano sempre più costosi, e diventano sempre più costosi anche a seguito della grande peste della metà del 300, che decima la popolazione europea, rendendo la manodopera estremamente più costosa.
A proposito, la storia militare non era passata di moda? Lei racconta molte battaglie nei dettagli.
La storia militare sta vivendo negli ultimi tempi un vero e proprio revival, ma con un'ottica del tutto diversa da quella del passato. Non dobbiamo pensare alla vecchia storia ottocentesca fatta di date e battaglie, ma a una storia figlia del grande rinnovamento degli studi storici partito dalla Francia delle Annales, quindi siamo prima della metà del Novecento, che utilizza la battaglia per poter descrivere un contesto sociale, un contesto culturale.
Certo, lei racconta infatti cinque guerre distribuite in 2 secoli. La premessa di tutte queste vicende è il singolare esito della Quarta Crociata. Che cosa succede?
La Quarta Crociata è effettivamente il momento in cui queste guerre si formano quantomeno in nuce, ovvero nel 1204 ha luogo un evento importante. I crociati e i veneziani, che hanno prestato loro la flotta, conquistano la capitale imperiale. Questo evento scardina un cinquantennio di relazioni tra Genova e l'impero bizantino. Venezia pone piede a Costantinopoli, ovvero nella capitale dell'impero, interrompendo tutta una serie di relazioni che Genova aveva intavolato con l'impero e che l'avevano portata a istituire un quartiere sulle sponde del Bosforo. Questo fatto provoca i primi conflitti che vengono combattuti con quella che si suol dire una guerra di corsa. In questo periodo non c'è ancora una differenziazione netta tra pirateria e guerra di corsa, ma di fatto i metodi sono gli stessi.
Venezia vince le prime battaglie, poi i genovesi si riprendono. Ma dove si combatte?
Inizialmente si combatte nel Mediterraneo orientale, ovvero nell'area che maggiormente interessa dal punto di vista commerciale. Il primo conflitto tra Genova e Venezia scoppia in Terra Santa, in particolare ad Acri, ovvero nella capitale del regno di Gerusalemme. Gerusalemme è persa ormai da molti anni. Ad Acri, genovesi, veneziani, pisani, ma anche marsigliesi, piacentini, hanno i loro quartieri, commerciano, hanno i loro magazzini, ma il quartiere genovese è distante dal porto, a differenza di quello pisano e di quello veneziano. Ebbene, il primo conflitto tra le due città, la cosiddetta guerra di San Saba, scoppia nel 1257, proprio per il controllo di un edificio che si trova a metà strada tra i due quartieri, utile probabilmente per controllare il porto di Acri. Una guerra che si conclude l'anno successivo, nel 1258, addirittura con la cacciata dei genovesi da Acri dopo ben due battaglie navali. I genovesi si rifugiano a Tiro, ma poi compiranno una sorta di capolavoro diplomatico sostenendo l'imperatore di Nicea, Michele VIII Paleologo, nel suo tentativo di rientrare a Costantinopoli, tentativo che avviene nel 1261, il 25 luglio, e che ha con sé un importante corollario. Questa volta sono i veneziani a essere cacciati dalla porta del Mar Nero. Ha inizio così quella che noi definiamo la prima guerra veneto-genovese, comprendendovi all'interno anche la guerra di San Saba, che si trascinerà sino alla crociata del 1270 e che avrà come teatro d'azione uno specchio di mare assai più ampio che, grosso modo, tra l'Egeo giungerà alle coste della Sicilia. Ecco, qui sono combattute le prime battaglie importanti che vedono Venezia nettamente superiore, una situazione che però si ribalterà già alla fine del secolo.
E i genovesi spostano il raggio d'azione verso il Mar Nero.
Esattamente, il Mar Nero diventa la grande meta del commercio, diciamo internazionale, non solo genovese, ma soprattutto genovese, un commercio che è un commercio di pelli, di ambra, di tutto ciò che si può ricavare dalle steppe, ma che è soprattutto un commercio di schiavi. Schiavi che Genova e anche Venezia, col benestare dell'impero di Bisanzio ricostituito nel 1261, schiavi che sono venduti all'Egitto mamelucco. Dal 1250 l'Egitto è governato da una dinastia di ex schiavi. La parola mamelucco deriva appunto dall'arabo mamluk, che vuol dire schiavo, sono gli schiavi dei precedenti signori ayyubidi, che si ribellano, prendono il potere e che hanno continua necessità di ulteriori schiavi islamizzati a forza, in certi casi, per poter rimpolpare le fila del proprio esercito. Il Mar Nero fornisce soprattutto schiavi e genovesi e veneziani sono i principali intermediari.
Quindi notevolmente spregiudicati anche nei loro commerci. Nel 1379 c'è il momento più drammatico di queste guerre, quando i genovesi si affacciano alla laguna veneziana e tutto sembra perduto. Come andò a finire?
La guerra di Chioggia, che si consuma tra il 1379 e il 1380, è un momento difficile per Venezia, è il momento forse più difficile per la città lagunare, che vede Genova saltarla fondamentalmente in casa propria. I genovesi riescono a conquistare Chioggia, però lì avviene un fatto: i veneziani, benché perdano numerose battaglie, vincono la guerra, dimostrando una notevole resilienza. Chiamano alle armi tutti i cittadini disponibili, conoscono naturalmente a menadito i canali e dunque la morfologia del luogo, e riescono a stringere i genovesi in una morsa. I genovesi sono costretti dunque a cedere e ad abbandonare il sogno di poter, quantomeno come si faceva all'epoca, coniare moneta sul molo di Venezia, forse nella piazza di San Marco.
Genova intraprendente, Venezia resiliente, questa è anche una chiave di lettura interessante di queste guerre. In questa vicenda però della guerra di Chioggia c'è anche un colpo di scena degno dei film d'azione.
Carlo Zen è sicuramente l'elemento chiave, colui che riesce a salvare la situazione. Non sappiamo se per caso fortuito, le cronache ci dicono che egli fosse avvertito da vedette, da piccole galee inviate appunto a cercare rinforzi. Fatto sta che fu merito di Carlo Zen il ribaltare quella che sembrava una situazione fondamentalmente disperata. I genovesi si trovano dunque stretti su due fuochi: da una parte i veneziani stessi, che chiudono le bocche, i canali, affondano cocche e grandi navi zattere, portano bombarde su zattere, su chiatte, per poter bombardare direttamente i genovesi che sono asserragliati nel monastero di Brondolo, Chioggia. Dall'altra una grande flotta che li stringe dall'Adriatico, non possono fare altro che abbandonare il teatro di guerra chiedendo la resa.
Dal giorno nel quale il Signore Dio plasmò con le sue mani il nostro primo padre Adamo, non visse mai nessuno, né cristiano né pagano, né tartaro né indiano, né di qualunque altra razza, che esplorasse tanto a fondo ogni parte del mondo e ne conoscesse le meraviglie come questo messer Marco. Marco viaggiò per ben 26 anni in quelle contrade d'Oriente e poi, trovandosi prigioniero nelle carceri di Genova, dettò questo libro a Maestro Rustichello da Pisa, che era rinchiuso con lui nello stesso carcere, e correva l'anno 1298. Marco Polo, il milione.
Professor Antonio Musarra, nelle pieghe della rivalità tra Genova e Venezia si inserisce anche la straordinaria vicenda di Marco Polo, il grande viaggiatore. Fu fatto prigioniero dai genovesi, si racconta, nella battaglia di Lajazzo, 1294, oppure di Curzola, 1298. E proprio in un carcere genovese, Marco Polo avrebbe dettato a Rustichello da Pisa il suo celebre milione. Le sue ricerche confermano questa leggenda?
È vero, è verissimo, in realtà c'è un'ipotesi ulteriore. Una cronaca parla di una data intermedia tra il 1294 e il 98, il 1296, nel corso della quale ebbero luogo effettivamente ulteriori scontri tra genovesi e veneziani. Al di là di ciò, noi abbiamo però un elemento importante. Oltre a Marco c'è Rustichello, e Rustichello era un pisano. E noi sappiamo che Genova aveva in carcere migliaia di pisani, questo a partire dalla celebre battaglia della Meloria combattuta il 6 agosto del 1284. Ben 9.000 passa pisani chiusi nelle carceri genovesi, costretti a mantenersi da sé. E che cosa fanno i pisani? Mettono su una sorta di atelier in cui si dedicano a copiare manoscritti di vario tipo, di natura religiosa, ma anche contenenti la cosiddetta materia di Bretagna, la Tavola Rotonda, Re Artù e via dicendo. Questi manoscritti sono oggi all'attenzione di un pool di studiosi che sta cercando di individuarli. Pare che siano veramente decine e che siano sparsi in tutta Europa. Nulla di strano dunque se un personaggio come Marco si rivolga a questo atelier e dunque a Rustichello da Pisa, peraltro autore di altre opere, per fissare su carta quello che è il racconto dei propri viaggi.
Quale fu il bilancio finale tra Genova e Venezia? Chi vince e chi perde?
Diciamo che tra i due litiganti il terzo gode. Il terzo incomodo in questo caso è sicuramente l'impero ottomano. L'impero ottomano che proprio mentre Genova e Venezia si fanno la guerra, in questo caso nell'ambito della cosiddetta terza guerra veneto-genovese, siamo tra il 1350 e il 1355, ebbene, gli ottomani in questo esatto frangente riescono a mettere piede per la prima volta in Europa, oltrepassando i Dardanelli. Certo, ci vorrà ancora un secolo prima che riescano a stringere Costantinopoli, a conquistare la capitale imperiale, ma forse genovesi e veneziani avrebbero effettivamente potuto fare la differenza.
Quindi fu un pareggio militare, ma quasi una sconfitta per entrambi.
Fu senz'altro una sconfitta per entrambi. Sul pareggio militare preferirei astenermi, anche se ho la netta sensazione che nel corso del 300 in particolare Genova riuscì a, come dire, sviluppare un potenziale bellico nettamente superiore rispetto a quello di Venezia. I numeri della flotta genovese, in sostanza, sono sempre superiori rispetto a Venezia.
Lei è genovese, è sicuro di essere sempre sereno in questi giudizi?
Io sono sicuro anche perché io sono un genovese d'adozione. I miei genitori sono siciliani, per cui non posso essere tacciato di partigianeria.
Il testo di riferimento per approfondire lo scontro tra Genova e Venezia nel basso Medioevo è Il Grifo e il Leone, Genova e Venezia in lotta per il Mediterraneo, da poco pubblicato per La Terza dal nostro ospite Antonio Musarra, dello stesso autore 1284, La battaglia della Meloria, La Terza. Una classica sintesi della millenaria storia veneziana resta quella di Alvise Zorzi, La Repubblica del Leone, storia di Venezia, per Bompiani. Infine, per i viaggiatori, ricordiamo che a Istanbul, nello storico quartiere dei genovesi, Pera, si visita la trecentesca Torre di Galata. Dalla sua sommità si ammira nei dettagli tutta la parte vecchia della città.